La tragedia che mi si sta scaricando la fila.
Allora, no, mi ricordo, non preoccupatevi. Credo. Allora, dicevamo, passiamo ora a ragionare su quelli che sono gli schemi, database, eccetera, eccetera.
Le file ci sono, abbondante spazio.
Allora, abbiamo visto la volta scorsa che il DBMS può essere inteso come una grande stanza all'interno della quale vengono depositati i dati. Questa stanza è suddivisa, a seconda del diverso DBMS, è suddivisa però almeno in grandi scatoloni che sono ognuno un database. Ok? Quindi se la grande scatola è, cioè se la grande stanza è il DBMS, all'interno del DBMS ho degli scatoloni, ognuno dei quali è un database. I dati che sono in un database non sono in un altro database, quindi i database sono tra loro divisi. I database possono essere tra loro aggregati in alcuni DBMS in schemi. Per esempio, io posso avere uno schema per un insieme di database che utilizzo per la produzione e uno schema, cioè un insieme di database, che utilizzo per il test. In questo modo due schemi possono avere esattamente la stessa struttura, contenere gli stessi database, ma contenere dati che hanno valori molto diversi. Se io sono una società che baso il mio business sull'attività informatica che sviluppo, prendete una banca per esempio, io avrò tutto il mio bel ambiente di produzione, quindi tutti i miei bei database di produzione, ma prima di fare qualsiasi modifica sull'ambiente di produzione lo vorrò provare su un ambiente che è uguale a quello di produzione, ma non è quello di produzione. In questo caso avrò uno schema con tutti i miei database di produzione e uno schema con tutti i database di prova. Bene? Il test delle applicazioni, il test dei dati, i test sono un elemento fondamentale per il buon funzionamento di un sistema informatico. Perché i test mi permettono di ridurre la probabilità che le cose si rompano quando cambio qualcosa. I test li vedremo più approfonditamente in un'altra lezione, anche se sarebbe un bel argomento tutto da solo. Allora, l'importante è capire quindi che il DBMS, all'interno del DBMS posso avere degli schemi diversi, all'interno degli schemi io ho il database. Il livello degli schemi potrebbe esserci o non esserci a seconda del DBMS. Più un DBMS è robusto e grosso, e più è probabile che metta a disposizione questa suddivisione di schemi. Ovviamente, dentro il database, cosa ci devono essere? Dati. E i dati come sono raggruppati? Sono raggruppati in tabelle. Bene? Tabelle che sono la corrispondenza delle relazioni del modello relazionale. Le tabelle hanno una sintassi abbastanza semplice, dove ho la parola chiave create, che è una parola chiave condivisa con tutte le azioni di creazione, quindi anche create database, create database corso 2010, oppure create database fatturazione. Così ho create table, Quindi lo schema è verbo,
create,
che tipo di oggetto, in questo caso table, e terzo elemento, il nome dell'oggetto che vado a creare. Quindi tutti i create hanno questo schema. Verbo, o meglio, tutte le istruzioni SQL partono da un verbo, che è create, select, delete, drop, li vedremo un po' alla volta tutti. Quindi un verbo, poi spesso c'è un, nel caso del create sempre, un che tipo di oggetto, su che tipo di oggetto sto lavorando. Quindi create table e poi il nome dell'oggetto. Create table studenti nell'esempio che abbiamo qui. Okay? Vediamo se vedete ancora lo stesso esempio. Okay. A questo punto inizio a dare le caratteristiche di questo oggetto. È una tabella, dovrò elencare come minimo gli attributi, quindi i campi di questa tabella, i campi del record che costituisce la tabella. Nell'esempio, come vedete, ho tanti campi. Ho il campo ID, ho il campo nome, matricola, data di nascita, sesso, in corso. Per ogni campo, per ogni attributo, devo definire il dominio, ovvero sia il tipo di dato a cui corrisponde. Per cui vedete che abbiamo un intero, un varchar, dove il varchar è un tipo di campo alfanumerico a lunghezza variabile. Essendoci un 40, sarà un campo a lunghezza variabile con una massima dimensione di 40. Quindi il nome ha una lunghezza variabile. Poi ho matricola, che è un char di 10. Cosa significa char di 10 contro var char di 40 di prima? Significa che è lungo, cioè che è sempre una serie di caratteri, sempre un campo alfanumerico, ma che sarà sempre lungo 10, non più e non meno. Bene? Sempre 10 caratteri. Il risultato è che se voglio metterci qualcosa di più piccolo dovrò lasciare anche degli spazi, se voglio metterci qualcosa di più grande lo dovrò tagliare. Ha senso utilizzare un campo di questo tipo, cioè un dominio a lunghezza fissa per una matricola, dove sappiamo che le matricole sono sempre lunghe uguali, hanno una struttura precisa. Non ha senso per il nome, dove abbiamo nomi più o meno lunghi. Abbiamo poi una data di nascita, attributo data di nascita, dominio data. Bene. Okay. È una data, quindi mi basta definirlo con il formato dei. Non mi interessa sapere il minuto e il secondo, per cui mi limito al campo data. Ma ricordate, no? Nell'ambito dei domini temporali, ho le date, i timestamp, gli intervalli. Poi ho sesso, char di 1, va bene, è un carattere unico. Null. Null, vado a definire un vincolo, lo vedremo meglio dopo, su questo campo. Significa che questo campo può avere valori nulli. E qui entra di nuovo un discorso di diversi database, diversi DMS. Ci sono dei DMS che se non gli dico niente, loro considerano che il campo può avere valori nulli. Ce ne sono altri, invece, che se non gli dico niente, ritengono che il campo non può avere valori nulli. Quindi bisogna sapere con che database si gioca. Certo che se io esplicito sempre la cosa, vado più sicuro. Per cui avrebbe avuto senso dire prima, magari, che id, questo campo di tipo intero, che è l'id, l'identificativo della tabella, magari sarebbe stato bello mettere no, nulla. Cosa vuol dire?
Scudo nero.
Scudo nero? Ecco. Vedete proprio tutto. anche il... va bene. Poi in corso di nuovo char di 1 e vediamo che qua c'è un default S. Anche questo è un vincolo che noi imponiamo, un vincolo di tipo diverso. Diciamo che se non è fornita nessuna informazione relativa a questo campo avrà il valore S. All'interno della definizione di una tabella, della definizione di una tabella, ci può essere una parte che identifica anche delle cose che non sono attributi. Vedete l'ultima riga che dice primary key id. Qui stiamo andando a definire che cosa? Che la chiave primaria, quindi la chiave univoca di identificazione del record, quindi l'elemento identificativo univoco all'interno della relazione, è che cosa? L'attributo id. Quindi qui non sto più definendo un campo, un attributo, ma sto definendo delle caratteristiche della tabella stessa. Quindi la parte di definizione della tabella comprende definizione degli attributi e definizione di caratteristiche più generali della tabella stessa. In particolare io potrei direttamente sul campo id definire che questo campo è la chiave primaria. Cioè posso esprimere le stesse cose in modi diversi. Bene? L'importante è che alla fine la struttura sia quella. Bene? Io avrei potuto fare create table student id int primary key, nome della char eccetera eccetera, è equivalente. Ognuno poi usa come preferisce le cose. C'è da dire che, di nuovo, molto deriva dai vincoli che mi danno il DMS, perché alcuni accettano tanti modi di fare le cose, alcuni ne accettano solo uno. Quando faremo l'esame, quando farete l'esame, ricordatevi che io sono un essere umano, non sono un compilatore testato, per cui se non lo fate esattamente come voglio io. Quindi io sarò abbastanza di bocca buona. L'importante però è che si capisca che cosa voi vogliate fare, se lo capisca io, e quindi siate abbastanza chiari in quello che fate. Ok, abbiamo già visto in questo piccolo esempio di creazione di tabella tutta una serie di vincoli. Va bene, io resto sullo schermo con questa tabella in modo che ne possiamo parlare. Allora, abbiamo visto la volta scorsa che i vincoli possono essere di tre tipi. Vincoli intrarelazionali, vincoli relazionali e vincoli interrelazionali. Per esempio, per il campo sesso abbiamo definito un vincolo null. In realtà è un non vincolo, abbiamo rilassato un vincolo. Però fa parte della stessa definizione. Abbiamo definito che per quel campo ammettiamo anche il valore nullo. Stiamo definendo quindi un vincolo intrarelazionale all'interno della nostra relazione. In un certo senso lo stiamo facendo anche per in corso. Però per in corso non è proprio un vincolo in senso di limitazione dei valori accettabili, quindi un concetto un po' a cavallo. Sicuramente stiamo definendo un vincolo quando definiamo che la primary key è id. Questo è un vincolo di tipo relazionale, non più intrarelazionale. È un vincolo relazionale perché riguarda tutta la relazione, non la singola riga. Il fatto che io definisco un campo come primary key, cosa implica? Implica che quel campo conterrà valori univoci. Bene? Se definisco come primary key invece più campi, immaginiamo di aver preso invece che id, aver preso nome e data di nascita come primary key. A prescindere dal fatto che potrebbe essere sbagliato, perché due uomini potrebbero essere nati lo stesso giorno. Però se prendiamo quei due campi e definiamo quindi prime di t, aperta tonda, nome, virgola, data di nascita, chiusa tonda, in questo caso io sto definendo il vincolo sulla coppia dei valori, e quindi sarà la coppia dei valori che dovrà essere univoca. Bene? Però univoca su tutta la relazione. L'ultimo tipo di vincoli, quelli intrarelazionali, sono i concetti di foreign key. Bene? Cioè di chiave esterna, che traduce in italiano come chiave esterna, non come chiave straniera. Chiave esterna. Per questo andiamo a vedere, nella fase successiva, poi torneremo indietro a ragionarci, andiamo a vedere, possiamo trovare una dimensione accettabile, guardiamo questa tabella, queste due tabelle. Allora, una tabella corsi e una tabella esami studente. Giusto per ripassare un po' di definizione di tabelle, vediamo la prima, dove creo una tabella corsi, vedete sempre verbo, oggetto, nome, crea tabella corsi con un discorso, codice, titolo, che abbiamo i campi normali. Alla fine, la penultima riga, c'è un primary key di corso, va bene? Quindi definiamo che il campo di corso è la chiave primaria, e poi ecco che inseriamo un altro vincolo di tipo relazionale, dove diciamo che c'è uno unique index, cioè un indice univoco, che si chiamerà IDX corsi codice, nome di fantasia, relativo all'attributo codice. Cosa significa questo? Significa che in realtà di chiavi univoche nel sistema ne avremo due. Uno che sarà il corso e uno che sarà il codice. Per cui io potrò utilizzare indipendentemente l'uno o l'altro per identificare in modo univoco la tabella, un record nella tabella. Qui vedete un po' un imbastardimento di un modo di disegnare i dati in modo gerarchico, reticolare, con questi discorsi come intero, e invece un modo relazionale corretto che utilizza il codice corso. Se il discorso non è qualcosa di intrinseco nell'entità corso, è qualcosa che è stato aggiunto da chi ha progettato la base di dati, quindi non rappresenta un reale attributo del corso, quelli di corso, è un di più, e quindi è un imbastardimento con il modello reticolare o gerarchico, come si voglia. Comunque non stiamo a fare guerre di lui. Però per garantire che l'entità corso sia correttamente rappresentata, chi ha definito che esiste l'oggetto di l'attributo di corso, che è la chiave univoca, ha dovuto anche dichiarare che il codice deve essere univoco. Quindi creare una chiave univoca e un indice univoco. Questo indice univoco, abbiamo detto, è sempre un vincolo di tipo relazionale. Andiamo a vedere la tabella successiva, create table esami studente. Questa tabella sarà una tabella che metterà in relazione la tabella dei corsi con la tabella degli studenti. e che rappresenterà l'esame sostenuto da uno studente. Abbiamo un ID esame studente serial, che non significa che gli studenti fanno gli esami a serie. Allora, serial è un modo permesso da alcuni di BMS di dire che questo è il numero di serie di questa tabella, e quindi è un identificativo sempre diverso, progressivo, che ogni volta che viene creato un record in questa tabella viene incrementato. Sono quindi questi piccoli meccanismi che permettono di fare, di disegnare più facilmente certe cose. Non importa cosa sia il serial, l'importante è che l'abbiate sentito un attimo. Non siamo... Poi ho invece RIS studente di tipo int. E fin qui è tipo tranquillo, no? È un campo di tipo intero che si chiama RIS studente. La cosa interessante è la riga dopo. Reference studente di. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che questo campo RIS studente fa riferimento a che cosa? A un'entità, quindi a un'altra tabella studenti, e in particolare al campo di quella tabella. Prima cosa fondamentale, se una cosa fa riferimento a qualcos'altro, questo qualcos'altro deve già esistere. Quindi noi qui, in questo esempio ridotto, diamo per scontato che qualcuno abbia già creato, abbia già fatto una create table studenti, e che all'interno di questa create table studenti ci sia un campo ID che è la chiave primaria di quella tabella. Bene? E in effetti abbiamo definito prima una tabella studenti, vi ricordate? E abbiamo definita proprio con un campo ID di tipo primary key intero. Abbiamo poi un altro attributo che è il corso di tipo int, un attributo data esame, un attributo voto, e poi abbiamo primary key ID esame studente. Quindi definiamo che quel campo serial è la nostra chiave primaria per questa relazione. Fin qui tutto ancora tranquillo. Poi abbiamo uno Unix Index ID esami studente. Allora, Unix Index significa che sto creando un indice univoco che chiamo ID X esami studente, che riguarda RIS studente ID esame dato esame. Cosa significa questo? Allora, l'abbiamo già detto prima che Unix Index crea una cosa univoca, fa sì che una serie di attributi, che può essere uno, come nel caso della tabella precedente per il codice, ma più attributi, come nel caso qui, non si possano ripetere all'interno della tabella. In questo caso, lo scopo è diverso da quello che potrebbe essere nella tabella precedente di dire che il codice è una chiave d'accesso univoca, a sua volta, oltre che di ricorso. Qui io sto creando un vincolo sul fatto che tre campi, studente, di ricorso e dato esame, non possano ripetersi. Guardandolo brutalmente come dato non mi dice nulla di più, ma se io ci aggiungo l'interpretazione, lo schema, il modello, e trasformo questo dato in informazione, che informazione sto scrivendo qua dentro? Sto scrivendo che lo stesso studente non può lo stesso giorno fare un esame, fare più volte l'esame dello stesso corso. Perché? Perché il corso, come viene scritto subito dopo, è la chiave verso la tabella dei corsi. Allora, se il studente è la chiave verso l'esame, è lo studente, e il corso è la chiave verso l'esame, o meglio il corso di cui si fa l'esame, dire che lo stesso studente per lo stesso esame non può avere la stessa data significa che lo stesso studente per lo stesso corso non può ripetere l'esame lo stesso giorno. Quindi vedete come attraverso la definizione di un indice univoco io stabilisco un vincolo del mio modello. Se lo studente verrà a iscriversi due volte per lo stesso esame per lo stesso giorno, ovvero sia per due volte lo stesso esame dello stesso giorno di un certo corso, il sistema dirà impossibile, lo studente è già registrato, quindi non potete barare. Vediamo l'ultimo pezzettino, questo constraint foreign key. Io sto qui dentro definendo un constraint, cioè un vincolo di tipo foreign key, cioè chiave esterna. Bene? E dico che questa chiave esterna che chiama SK corsi, relativa all'attributo di corso della mia tabella, allora io definisco un vincolo constraint di tipo foreign key, lo chiamo SK corsi, nome di fantasia, poi potremmo entrare in un discorso di nomenclature che stanno in SK corsi, relativo all'attributo ID corso, il quale cosa fa? Fa reference, quindi fa riferimento, punta alla tabella corsi di campo di corso. Vedete che questa parte, reference corsi di corso, è uguale a quella reference studenti ID che avevamo utilizzato poche righe sopra relativamente al campo di studenti. Io sto definendo in due modi diversi cose simili. Da una parte quel campo di studente, il fatto che è foreign key verso la tabella studenti, nella parte sotto invece relativamente al campo di corso che è foreign key, cioè reference, cioè riferimento alla tabella corso di corso. Ok? Due modi diversi. Il secondo modo può essere utilizzato quando per esempio la chiave, anzi deve essere utilizzato, non può essere utilizzato il primo modo ma deve essere utilizzato questo secondo modo, quando per esempio la chiave dell'altra tabella è composta da più campi. Va bene? Immaginate che io abbia un'altra tabella che deve fare riferimento a questo esame studente, questa tabella di esame studente, la quale, come no, io chiamo la chiave di campo sportivo, però se io ho più attributi che rappresentano la chiave univoca di una tabella, devo referenziarli con questo costrutto constraint foreign key, SK qualche cosa, attributo 1, attributo 2, attributo 3 della mia tabella. Cosa è successo? Vi siete scollegati? Chi è che ti ha scollegato? Lei? Voi dovete andare anche voi tutti?
No, 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 noi siamo collegati.
Avete creato un panico? Va bene, ricolleghiamo tutti. No, Fenix. Ok, ci siamo tutti, adesso in condivisione. Ok, siete tutti? Siete rientrati? No, Penny? Ok. Va bene. Buona lezione da oggi. Vediamo se sta ancora registrando. Sì, poi cambio la fila. Ecco, non dimenticatevi le cose, mi raccomando. Allora, dicevamo, se io dovessi fare riferimento a una tabella la cui chiave primaria è composta da più attributi, io dovrei dire constraint, fuori chi, il nome che voglio, l'elenco degli attributi della mia tabella che devono essere corrispondenti all'altra tabella, e ricordatevi che dovranno essere attributi uguali, da 2 a 2. Bene? Poi reference, il nome dell'altra tabella e l'elenco degli attributi ordinati nello stesso modo che corrispondono all'altra tabella. E qui facciamo un piccolo escursus sul discorso delle nomenclature. Allora, all'interno di una base di dati ci sono diversi oggetti, ci sono le tabelle, ci sono i campi, gli attributi, ci sono gli indici, ci sono i vincoli. È bene cercare di mantenere una nomenclatura uniforme tra questi oggetti, in modo da rendere più immediata la lettura. Allora, ci sono spese tonnellate di carta e litri di inchiostro per decidere se i nomi delle tabelle devono essere al singolare o al plurale, per esempio. La tabella deve essere la tabella studente o la tabella studenti. Quindi dipende un po' da come uno vuole. Però, se la tabella mi rappresenta gli studenti, quindi ogni record rappresenta uno studente, e decido di chiamare la tabella studenti, la tabella che mi rappresenta le aule, in cui ogni record è un'aula, non la chiamerò aula, la chiamerò aule, in modo da essere coerente. Se ho da una parte la tabella professore, la tabella studenti, c'è una diseguaglianza. È vero che i professori sono più importanti, però non è che quella tabella rappresenta il singolo professore. Poi non è vero che i professori sono più importanti, non sono più studenti, non ne avremo da rispetto. Quindi uniformità di convenzioni, primo. Secondo, vedete che per la tabella corsi abbiamo creato un indice e gli abbiamo dato un nome. Ora, è buona cosa fare in modo che a colpo d'occhio si capisca che questo oggetto è un indice. Per cui vedete che io ho iniziato con id, potevo metterci indx, ind, quello che volevo, ma è bene che usi quella forma in modo diffuso, ovunque io vado a definire un indice, io usi lo stesso standard. Quindi infatti nella tabella successiva, vedete che nello unit index ho usato di nuovo idx. Non importa che sia idx, l'importante è che sia qualcosa che in modo uniforme ovunque vi permetta di capire che quello è un indice. Così come quando sono andato a definire un constraint tipo foreign key, vedete la penultima riga, l'ho chiamato sk, foreign key. Okay. Lo chiamo come voglio, però gli do un nome che mi aiuta. Allora, mi aiuta a capire che è una chiave esterna questo oggetto, perché poi all'interno dello schema, lo vedremo più avanti, all'interno del catalogo degli oggetti che ci sono in un database, tutti questi oggetti compariranno. E se io a colpo d'occhio riesco a mettere da parte tutte le tabelle, da un'altra parte tutti gli indici, eccetera, eccetera, mi facilito il lavoro di comprensione. Per cui, per esempio, questo foreign key, se questo foreign key fa riferimento a una tabella corsi, la chiamerò SK corsi. Se fa riferimento a una tabella studenti, la chiamerò SK studenti, in modo che mi ricordi di che cosa sto parlando. Così come l'indice, cercherò di dargli un nome sensato. Bene? Certo, in certe situazioni magari è lo stesso nome della tabella, idx, esami studente. cercherò comunque di far comparire, di far capire di che cosa sto parlando. Una volta le tabelle, certi DBMS, in particolare su DB2 e DBM, che era il tabello, i nomi delle tabelle non potevano avere più di 8 caratteri. La gente impazziva a cercare di schiacciare entro 8 caratteri qualcosa che significasse qualche cosa. Esami studente, come lo scrivevi? Studente, non hanno tutti i codici fiscali. E poi ci voleva trovare un foglio di carta dove c'era scritto che era l'esame degli studenti. Era abbastanza bruttino. Visto che possiamo, diamo dei nomi significativi, intellegibili, parlanti ai nostri oggetti. Bene? Ok. Lo schema, inteso come struttura, è sinonimo con il discorso di schemi che facciamo all'inizio come raggruppamento di database, deriva dal fatto che c'è una descrizione di struttura a livello di schema. Allora, gli schemi, cioè le strutture delle tabelle e delle varie cose, non possono essere scolpite nella pietra come le 10 leggi di Mosè e mai più modificate. Devono poter evolvere a seconda di come evolve il business. Quindi devo avere la possibilità di modificare, alterare, in caso estremo cancellare. A livello di struttura, non stiamo parlando a livello di record. Qui stiamo parlando quindi di Data Definition Language, DDL, non siamo in DML. Stiamo parlando di Data Definition Language. Allora, vedete che io posso alterare, quindi fare l'alter, di che cosa? Di una tabella o di un dominio, di un attributo. Il verbo è alter, l'oggetto è, io in questo caso ho finito ad alterare una tabella, e dico che cosa, di quella qual è la tabella su cui io voglio lavorare. Quindi alter table studenti. Bene? Va bene, ma cosa posso modificare in una tabella? Posso modificare un attributo, una colonna. Posso aggiungere delle colonne. L'aggiunta di una colonna è una modifica a una tabella stessa. Posso droppare, brutto termine italiano per indicare l'operazione di drop, cioè di cancellazione, di far cadere una colonna, aggiungere un constraint, cioè un vincolo, o fare il drop di nuovo di un vincolo. Allora, tutte le modifiche agli schemi hanno questa struttura. Quindi, dato che gli schemi riguardano le tabelle, quando io faccio una modifica su una tabella uso questo schema: alter table, nome della tabella sulla quale voglio operare e che cosa voglio fare all'interno di questa tabella. Per esempio, alter table studenti, add column telefono, varchar dentro. C'è poi l'altra operazione di modifica di una tabella, la più radicale, che è quella di cancellare una tabella, che è drop table nome della tabella, eventualmente specificando se c'è un qualcosa di complesso tipo semi, eccetera, vado a dire esattamente quale tabella, per beccare esattamente la tabella che voglio. Ovviamente il drop di una table è estremamente importante, è una cosa che va fatta con estrema cautela. Quando io faccio un drop di una tabella, quella tabella non esiste più, quindi tutti i dati che ci sono dentro spariti. Ora, vediamo se lo vedete anche voi. Sì, come vedete, dopo drop table ci sono due paroline, restrict e cascade. Queste due parole ci permettono di introdurre, vediamo se c'è il tempo per introdurle, direi che ci siamo quasi, sì. Oppure no, dai, lo introduciamo dopo la pausa. Facciamo 5 minuti di pausa e poi introduciamo questi concetti. Va bene?